Andiamo avanti
Andiamo
per cortesia.
a un messaggio da parte di Giusy, volevo chiederti una domanda veloce e poi dopo voglio che studiamo il messaggio principale che il Signore ti ha dato oggi su come essere discepoli per Gesù, perché so che molti fratelli hanno questo desiderio nel cuore di essere discepoli, però a volte è difficile accontentare tutti e fare spazio nella nostra vita per la famiglia, per il lavoro, per Gesù. È un po' difficile mettere ognuno al suo posto. E allora oggi parleremo di come essere discepoli, ma prima una domanda veloce da parte di Giusy, che ti chiede: il rapporto tra genitori e figli è come il rapporto tra Dio e i suoi figli? Dio ci punisce per farci crescere? Il genitore può farlo? Come si comporta Giuseppe, cioè fratello Giuseppe, con i suoi figli? Tu come ti comporti con loro?
Richiedere a loro, secondo loro io sbaglio a correggerli a volte, vero Andrea? È vero che faccio male a dare, poi, dare correzioni? Probabilmente. Secondo te sì, no?
A volte.
A volte. Quindi sarebbe meglio che non dessi correzioni, demeriti, eccetera, giusto Andrea? Non
A
sarebbe
volte
meglio, non
meritiamo.
sarebbe meraviglioso avere un padre che non ti corregge mai?
Ma quando qualcosa è giusto, è giusto.
Ok, e chi decide che è giusto o sbagliato?
Dio.
Chi?
Dio.
Ah, ho capito io.
No. Dio, Dio.
Oddio, bravo. La risposta è abbastanza buona. Mi aspettavo qualcosa di più drastico. Cioè, non ho mai corretto un figlio che non fosse dispiaciuto della correzione.
Ma è
Ogni
giusto?
volta che mio padre mi correggeva, io non ero d'accordo.
Ma la correzione non è piacevole.
Mai. Infatti,
Fa male.
c'è tutto un capitolo. Ebrei 12 che dice la correzione al momento non è buona. Adesso
No.
io ho dato una correzione agli astronomi che dicono che sette pianeti c'è la vita. E la correzione è che gli astronomi non gli piacerà. Guarda,
Allora, lei chiede: il rapporto tra genitori e figli è come il rapporto tra Dio e i suoi figli?
sì, è più o meno lo stesso. Infatti lo vogliamo leggere. Ebrei 12.
Ebrei 12.
Beh, 6 all'11, guarda. Infatti, paragona proprio la correzione dei genitori con quella di Dio. E dice, se abbiamo ricevuto correzione dei genitori, quanto più dobbiamo riceverla da Dio. Vai avanti.
Ebrei
Ebrei 12,
12,
6
6 a
all'11.
11. Perché il Signore corregge colui che egli ama e flagella ogni figliolo che egli gradisce.
Capisci? Quindi Dio punisce, flagella. Capito, Andrea? Tu sei d'accordo con questa cosa, no? Sei d'accordo? Tu un giorno forse, se Dio vuole, ti sposerai, avrai figli e dovrai correggere i figli, no? Giusto.
È a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose. Il Dio vi tratta come figlioli, poiché quale è il figliolo che il padre non corregga? Che se siete senza quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figlioli.
Infatti, chiunque è andato in orfanotrofio, io sono andato diverse volte, e vedi i bambini abbastanza abbandonati. Non escono. Infatti, ho incontrato tante ragazze che erano uscite dall'orfanotrofio e non avevano né testa né coda, non avevano, cioè non sapevano cosa fare, cosa non fare, molte cascavano alla droga. Non hanno avuto genitori che le hanno gli hanno detto no vuol dire no, e sì vuol dire sì, droga vuol dire no, ubbidienza vuol dire sì, disubbidienza vuol dire no. In un orfanotrofio c'è uno che lì, mica sempre c'è un missionario o degli addetti che lo fanno col cuore, a volte c'è gente che lì per i soldi abbassa, che gli interessa. Hanno scoperto in Irlanda hanno scoperto un convento, cos'è? No, un orfanotrofio, perdono.
Sì, però guidato da suore.
Era curato da suore, un
Un
orfanotrofio,
orfanotrofio curato da
hanno
suore.
trovato una fossa comune con dentro mille, c'erano mille cadaveri.
Di bambini.
Cos'è? Un migliaio c'era.
800 cadaveri di
800
bambini.
cadaveri fuori di un orfanotrofio. Quindi non è che tutti gli orfanotrofi si prendono cura. Sui giornali settimana scorsa, un orfanotrofio delle suore cattoliche, va bene? E con 800 cadaveri, come accidenti li hanno ammazzati questi qui? Come sono morti 800?
Ai, ai, ai.
E non stiamo parlando di uno, due, tre che già sono tanti. 800. Lì, altro che Auschwitz, capito? Quindi, Dice, se siamo senza la disciplina siamo bastardi, cioè orfani. Quindi, ragazzi che mi seguite, che avete genitori e che voi vi lamentate che il papà non vi compra la motoretta, non vi compra la borsetta, non vi... Attenzione, ringraziate Dio che non siete bastardi. Avanti, Ange, verso 9.
Inoltre, abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa.
Ecco, Gesù ha detto, infatti, Giovanni 15, ha detto, ora siete mondi, puliti, purgati, a motivo della parola che vi ho dato. E la parola di Gesù era sempre come un giardiniere con la forbice che pota gli alberi, che pota i cespugli. La parola è sempre a purgarti, sempre a potarti, sempre a correggerti. Se la ricevi diventa una parola di amore, se non la ricevi diventa una parola di punizione. Proverbi 6:23, Efesini 6:4.
Proverbi 6:23. Poiché il precetto è una lampada e l'insegnamento una luce, e le correzioni della disciplina sono la via della vita.
Quindi vuoi vivere, ricevi disciplina.
Wow.
Non ricevi disciplina, ti prenderai la tua bella moto e andrai a sfasciarti contro un albero di questi giorni. Ci sono mille modi di finire male. Uno dei modi peggiori di finire male è morire di vecchiaia, ricco, a 80, 90, 100 anni, e però senza Gesù. Va bene? Efesini 6:4.
E voi padri, non provocate ad ira i vostri figlioli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore.
Allevateli in disciplina. Quindi dobbiamo disciplinare i nostri, ammonire i nostri figli, però senza provocarli ad ira. Non a dire adesso io mi vendico di te che tu hai sbagliato. No, attenzione, per cortesia, dobbiamo cercare di non arrabbiarsi con i figli. Non è facile perché a volte anche Dio si arrabbia con noi e disubbidiamo, Dio si arrabbia, papà si arrabbia. Quindi a volte il figlio provoca il padre, a volte il padre provoca il figlio. Quindi sbagliamo tutti e due, siamo esseri umani, quindi Dio ce n'è solo uno. Quindi dobbiamo, cioè, così come noi perdoniamo i figli quando si arrabbiano, quando sbagliano, così i figli devono perdonare i genitori quando i genitori si arrabbiano e sbagliano. Però il figlio sbaglia disubbidendo, il padre sbaglia correggendo, cioè può correggere in modo sbagliato e il figlio può disubbidire, quindi è sbagliato. Cioè sbagliamo tutti. Però il figlio ha il dovere di ubbidire, il padre ha il dovere di correggere. È come dire, tu vai alla scuola guida, c'è quello che ha il dovere di insegnare a guidare la macchina, tu c'hai il dovere di imparare. E quindi è così. È difficile dire, tu mi devi, non mi devi insegnare così, mi devi insegnare cos'ha. E vabbè, l'insegnante fa del suo meglio, insomma, poveraccio.
Certo.
Però sbaglia e sbaglia, fai tu l'insegnante a non sbagliare mai. Va bene?
Sì,
Quindi
giusto.
una cosa è certa, no? Il diavolo non vuole che i figli siano corretti. Se i genitori del mondo disciplinassero i loro figli come la parola dice di fare, le prigioni si svuotano. Il mondo è altamente ipocrita. Da una parte infligge inflessibilmente, crudelmente, le sue più grandi punizioni a tutti i cittadini in base alle leggi. Cioè ti dà carcere a vita, in certi luoghi ti mettono la camera a gas, certe nazioni ti impiccano, hai rotto la legge, hai infranto. Le nazioni islamiche ti tagliano le mani, ti lapidano. In Occidente vai in prigione a vita anche. Quindi da una parte il mondo è molto inflessibile con le sue punizioni nelle carceri, però è ipocrita, perché però dall'altra parte combatte e punisce i genitori che correggono i figli e non permette ai genitori di avere delle leggi nelle loro famiglie per mantenere i figli nella buona condotta. E oggi la classe, la comunità dei psicologi, ci sono tanti pazzi tra gli psicologi e i psichiatri, che sono pro-omosessualità, sono atei, e hanno il loro intellettualismo anticristo, programmano il mondo a lasciare fare ai giovani quasi tutto quello che vogliono. Non parlo di psicologi cristiani, che uno mi è rimasto rimproverato, e ha detto, ma mica siamo tutti pervertiti.
Sì, ha ragione.
Sì, c'ha ragione, ci sono psicologi cristiani. Sì. E io chiedo scusa che a volte faccio tutte le erbe un fascio e... capisci, gli do fuoco, sbaglio, devo sempre stare lì a separare il cristiano dal non cristiano, il cristiano dall'ateo, e insomma non è facile, ve lo dico una volta per tutte, quando faccio tutte le erbe un fascio non mi riferisco mai ai cristiani, mai ai credenti, mai a quelli che hanno coscienza, e neanche a quegli atei con coscienza. Che ci sono tanti atei oggi, psicologi, eccetera, che domani saranno cristiani, domani si pentiranno, non mi riferisco a loro. Un ateo può avere una buona coscienza. Io ho incontrato uno che una volta mi ha detto, guarda, io non faccio male a nessuno, non rubo, non inganno, c'ho un negozio, non imbroglio i clienti, però non credo in Dio. Ho detto, non ti preoccupare, crederai, sei sulla strada buona, tu sei meglio di tanti cristiani che conosco. Va bene. Riguardo ai miei figli, io ho 6 figli, sono 6 giudici, capisci? Sì. Sono sempre in cattedra. Riguardo ai miei figli, il Signore mi ha detto di trattarli come amici, come fratelli cristiani, cioè come fratelli come me o è migliore di me.
Sì, è vero, ma ti devi comportare a volte come padre e dare correzioni, altre volte sì, ti comporti come fratello, come amico e sempre scherzi con loro o fai diverse attività con loro, li inviti con te quando vai in qualche posto bello, sempre li inviti anche loro, quindi sì, è vero, stai cercando di farlo.
Ok, adesso, no, tu...
Io volevo aggiungere che io tante volte ti dicevo, Giuseppe, che sei troppo aperto ai tuoi figli, li fai essere sempre dentro di tutto quello che succede, li fai partecipi, si dice?
Li faccio partecipi.
Li fai partecipi di tutto quello che succede e li insegni e non sono, diciamo, separati, no? Perché i miei genitori non mi facevano mai partecipi di quello che succedeva nel mondo dei grandi, diciamo. Io ero lì nella mia stanza con la mia bambola e ciao. Però tu li fai partecipi. Tanto che alcune volte io ti dicevo, ma Giuseppe, perché devi fare? Sono bambini, lasciali stare, non devo essere come adulti, no? Però tu è vero che li tratti, li vuoi trattare come
piccoli adulti.
Come piccoli adulti. Biologico. Infatti tantissime volte mi hai detto a me, Dora, non trattare i bambini come bambini, trattali come piccoli adulti, con rispetto, adulti con rispetto e con amore.
E così crescono, e così crescono. In tante cose i figli sono meglio di me, tante cose stanno a fare. Infatti io quando qui ho problemi con l'elettronica chiamo sempre Andrea. Andrea, Gabriele, Davide.
Sì, 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 sono bravi.
Benedico, ormai sono cresciuti.
Sono bravi, sì.
Gloria al Signore. Quindi questa è una cosa che tante volte il Signore mi ha detto e questo mi sono studiato di farlo. Magari non ci riesco sempre. Vero Andrea? A volte non ci riesco, giusto? Come?
Tutti sbagliamo.
Tutti sbagliamo, lo so. Comunque, non scoraggiatevi, fratelli, quando i figli non vi capiscono, i figli non cooperano. E cioè, è così, perché a volte è così. Ci sono passato anch'io, io non capivo perché mio padre mi doveva correggere. Quindi una cosa che il Signore ha mostrato è di non usare la mia autorità naturale di padre, ma di usare la superiore autorità sovrannaturale di Dio e della sua parola, specialmente la potenza del suo amore di perdono. Non è che ci riesco sempre, ma ci provo sempre e la cosa funziona. Cioè, usare l'autorità di Dio e non la mia di padre, sono due cose diverse. Capisci? Sono tuo padre e mi devi ubbidire, questo è un discorso sbagliato. Invece la parola dice, e allora mettili davanti a Dio, e davanti a Dio devono calmarsi. Va bene? Infatti, come ha detto Gesù, ogni peccato contro di me, in Matteo 12, sarà perdonato, ma i peccati contro lo Spirito Santo non saranno perdonati. Quindi io gli dico ai miei figli, i peccati contro di me, contro il papà, non contano. Infatti, a volte mi mancano di rispetto, così. E dico, vabbè. Però quando mancate di rispetto a Dio, lì mi impunto. Quando mancate di rispetto al fratello, mi impunto. Cioè, tra di loro, mi impunto. Tra loro, io ho sei figli, a volte si manca di rispetto, a volte qui, a volte là. Non si picchiano perché non li faccio arrivare a quel punto. Ci penso prima di arrivare a quel punto, intervengo. Va bene, io ho imparato l'importanza di correggerli nel piccolo, nel poco. Non aspettare che Caino uccida Abele, perché ci arrivano. Quindi prenderli nello sguardo cattivo, nella mancanza di una risposta educata, prenderli lì. Non aspettare che si prendano a schiaffi. Che si droga.
Sì.
Prendilo quando mangia il cibo sbagliato, rifiuta il cibo buono, prendilo lì.
Nelle piccole cose.
Cos'è? Luca 16:10. Chi è fedele nel poco è fedele nel molto, chi è infedele nel poco è infedele nel molto. Amen.
Sì.
Dunque, io ho una moglie fantastica, va bene, quindi ringrazio Dio, quindi lei fa una differenza, e io insieme a lei ci siamo dedicati al Signore, abbiamo consacrato tutti e sei i nostri figli a Dio, ancora prima che nascessero. Mentre lei era incinta, li dedicavamo a Dio. E Dio si è sempre preso cura di loro meravigliosamente, anche quando l'ultimo, che doveva morire, quando è nato, per una settimana non riusciva, lo forzavano con una maschera di ossigeno, e non, che aveva buchi nei polmoni, non riusciva a respirare. E poi ci siamo disperati alla grandissima, una preghiera dopo 7 giorni sull'incubatrice, bang, è guarito in un attimo il Signore. Quindi l'importanza è dedicare i bambini a Gesù. Tante volte ho sbagliato con i miei bambini, non ho dato loro abbastanza amore di Dio e davo loro invece quello che mi sembrava giusto alla mia mente carnale e non funzionava, va bene? E allora tutti abbiamo un giardino dove possiamo andare a pregare. Anche i fratelli che abitano a Milano nei palazzi alti hanno un giardino dove possono andare a pregare in silenzio. Quindi quando non sapevo cosa fare andavo nel mio giardino e va bene, sto parlando ovviamente, avete capito, il giardino del Getsemani, e trovavo sempre Gesù che mi aspettava.
Amen.
Mi perdonava per il mio inutile ritardo, spesso. E si trattava solo di ascoltare in silenzio e seguire le sue istruzioni. Semplici, tutte già scritte. E per chi non le conosce, le citiamo. Galati 5:22, Filippesi 4, Efesini 4.
Galati 5:22.
Sì.
Il frutto dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza.
Ecco, di solito il Signore, la risposta era una di queste. Devi avere più amore, o più allegrezza, o più pace, più longanimità, più benignità. Devo essere più buono, più fedele nelle correzioni, darle in amore. Dovevo correggere con più dolcezza. Cioè, Filippesi 4:8.
Del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Va bene, Efesini 6:4.
E voi padri, non provocate ad ira i vostri figlioli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore.
Ecco, i miei figli, per esempio, sono giovani, da 7 anni fino a 20 sono, e c'è qualcuno di loro che non capisce le correzioni. Dice, tu non mi vuoi bene, pensano, perché tu mi correggi. Loro non hanno idea le migliaia di peccati che gli perdono. Le migliaia di cose che io, mia moglie, chiunque vede cose sbagliate che loro fanno e che non vengono corrette. Poi succede che il vaso si riempie, poi esplodo, e adesso basta. Lo esplodo e lui dico: per una cosa così piccola, sì, d'accordo, ma ci sono altre 29 di dietro. Va bene?
Sì.
E a volte gli padri dicono: allora capisci che lo faccio per amore? E non mi rispondono. Ha capito che ti voglio bene? Nessuna risposta. Lo capisci che ti ho perdonato? Mi guardano
Sì, ma
storto.
se mi ami davvero, perché non fai come voglio io? Perché devo fare io come
E
vuoi tu?
anche ho ricevuto risposta come tutti i genitori: oh, tu mi hai dato una punizione perché non mi vuoi bene. E cioè, è perché ti voglio bene che ti ho dato una punizione.
Sì.
Prima di punizione, noi è da molto tempo che io non ti più scollacciate, che il Signore mi ha mostrato come evitare. Cioè, cosa faccio? Gli tolgo un film, gli tolgo il dolce, gli tolgo andare fuori in quel posto bello. Oppure vai in stanza e sta lì a riflettere mezz'oretta, quindi non c'è bisogno di.
Sì, ma non è che perdono tanti film o dolci.
No, perché adesso hanno capito che non si sgarra, adesso è sufficiente con la parola e mi ascoltano. Capito? L'importante è che il genitore, quando dice una cosa, deve mantenerla. Stare molto attento quando promette una punizione. Che si dice: ah, adesso basta, per una settimana non mangi dolci, per una settimana non vedi film. Dopo un giorno o due il bambino si è pentito, o dopo 2 ore, e tu devi, per mantenere la parola, devi tenere una settimana senza film. Non è buono. E loro hanno imparato a stare molto attento alle punizioni che prometto. Perché se la prometto una punizione e non la mantengo, divento bugiardo, non mi rispettano e quando la prossima volta gli dico una cosa non mi credono. Dall'altra parte, se do una punizione, dico: se dico 3 giorni invece di 2, un giorno invece di mezzogiorno, di mezza giornata, e allora è mancanza di amore da parte mia. Quindi fare il genitore, questa è una professione che io non ho ancora imparato. Ci vuole tutta la vita, io credo che ci vorrà anche un po' di paradiso. Non è
Sì,
facile.
ma è successo anche che hai dato una punizione di questo tipo, il bambino si è pentito e tu gli hai detto: va bene, visto che sei cambiato, ti perdono il resto della punizione che ti è rimasto.
Sì, però in un certo senso è sbagliato fare così, perché si è passato per bugiardo che gli ha detto: per 2 giorni non mangi dolce, non mangi, non vedi film. Quindi adesso ti perdono. E dice: ok, la prossima volta che mio padre mi dice 3 giorni non mangio dolci, e gli faccio cambiare subito idea, mi pento. Invece devi dire: guarda, finché non ti penti non mangi dolci. Capito? A volte c'è un ragazzo, un figlio che mi dice: è il tuo turno di cucinare oggi? Io non voglio cucinare oggi. Non cucina. D'accordo, allora non mangi con noi. Quando tutti mangiamo insieme, tu vai in cucina e ti cucini. Guarda, oggi stiamo facendo zuppa di fagioli. Ti prendi i fagioli, li fai bollire
Da solo.
da solo. Oggi, guarda, facciamo spaghetti alla bolognese, speriamo che sia così oggi. E vai in cucina, ti fai la salsa, e ti fai il ragù, ti fai i pomodori, ti fai la pasta al dente e te la mangi. Sai, funziona. Sai cosa fanno sti monelli? Saltano il pasto. Cioè, io
Lo mangiano.
non lo mangiano. C'è stato uno 2 volte di fila, alcuni giorni fa. Una volta, 2 volte. Non ha mangiato. E neanche gli avessi detto: adesso digiuna e prega. Non mi piace dire quelle cose. Preferisco dire: vai a cucinarti. Ah, non vuoi. Ah, no. Una volta eravamo in una comunità, eravamo. Dov'è Dora? Ti ricordi Dora? Eravamo in Polonia, eravamo. E c'era suo fratello che è venuto da noi e dice: voglio imparare a fare missionario. Quanti anni aveva quello? 18, ti ricordo, capito? Quello che non sapeva lavare. Capito chi? Non facciamo i nomi, va. E sai, qui si fa a turno, tutti a lavare i piatti, le pentole, no? Tutti lavano le pentole. E questo fratello fa. Sai, i fratelli e le sorelle, la sorelle, gli è venuto te, Dora, è venuto qualcuno, ha detto: sai che questo fratello qui non vuole lavare le pentole? E gli ha detto: va bene, avrà una brutta giornata. No, ma sono già settimane e non lava mai le pentole. Non è una brutta giornata. Come? Dice: le lascia nella cucina e se ne va. Gli ha detto: vabbè, chiamalo qui che gli chiedo. L'ho chiamato: senti, come mai? Ho notato che tutti si lamentano che non lavi le pentole. Sai, se levano gli altri, perché non puoi lavarle anche tu? qui siamo in comunità e qua sai, così è la storia, si fa a turno. Lui fa: ah sì, scusa, veramente, e ti spiego, è che io a casa mia non ho mai lavato le pentole. Ho detto: ah, ho capito, vabbè, impari. No, no, io non riesco a imparare questa cosa. Siete, perché non riesco a imparare? Non riesco a imparare.
Ah, sì. Ha
Ma,
deciso
scusa,
che
ma
non si
siamo
può
fra ragazzi,
imparare.
intelligentissimo, un ottimo evangelizzatore, ma non può lavare una pentola. No, dice: no, io proprio quella è una cosa che non sono negato. Ho detto: guarda, noi soluzione non è difficile, ti insegniamo. Dice: no, io non posso imparare. Ti ricordi Dora? Dice: no, non posso imparare. Ma dico, ti insegniamo. Dice: no, no, guarda, guarda, mi puoi insegnare, io non imparo.
Confermo tutto quello che dici.
Fa, non puoi. E cos'era? 1998?
99,
No, 99.
sì,
Allora gli fa:
qualcosa.
io continuo a insistere, ma veramente noi ti insegniamo. Guarda, nel circo equestre insegnano anche il leone a saltare dentro il cerchio di fuoco. Figurati se non posso insegnarti a lavare una pentola. Certo,
Giusto.
no, guarda, ti assicuro che. Guarda, facciamo così, guarda. Facciamo così, guarda, ti insegno subito, ti do il piano è questo, tu sei il responsabile principale in tutta la comunità, lavare tutte le pentole tutti i giorni,
Ai ai ai.
colazione, pranzo e cena finché impara. Lui mi guarda in faccia con un sorriso e fa: vedrai che non impara. No, non ti preoccupare, io ti garantisco che impari. E allora questo un giorno tutte le pentole ha lavato, il secondo giorno tutte le pentole, dice: vedi, e tornato il secondo giorno: visto? Non ho imparato. Non so,
Ah, ha detto che
le
non ha
lavo, no,
imparato.
le lavo, ma non posso dire che ho imparato. Gli ho detto, io sorridendo più di lui, fa: guarda, non c'è nessun problema, guarda, continua così. Continua. Dopo quattro, zucca dura, dopo quattro, guarda, 4 o 5 giorni, dice, e uno fa: Giuseppe, sì, ho imparato. Cioè, finalmente gli è entrata nella zucca che lo mettevo a lavar pentole per un mese, per 2 mesi. Virgolette, finché non imparai, alla fine finalmente si è accesa la lampadina e ho detto: oh, qua non funziona, qualcosa che non va. Se mi mettono di turno e ogni tanto, se mi
Sì.
mettono a imparare è 3 volte al giorno la storia. Mi conviene che imparo. E imparato. Va bene? E così è così la storia. Allora, cos'è
Grazie Gesù.
che ha letto? Efesini 6,4 ha letto?
Sì.
Ecco.
Sì.
Va bene, allevate in disciplina e munizione del Signore. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli, no? E quindi anche tutti i cristiani nel mondo si lavano i piedi a vicenda, nello spirito, a volte anche fanno il teatrino
Nella chiesa,
fisicamente,
sì.
che poi quello è messo in scena. Quello che Gesù vuole insegnare è lavarsi i piedi spiritualmente, va bene? A me quando sono andato a predicare in certe chiese che c'era lavaggio dei piedi, ma hanno lavato i piedi. Capisci? E poi mi sono informato: ditemi quando è che io mi cambio le calze, mi profumo i piedi, me li lavo perfettamente. Mica posso tirare fuori un piede che magari 2 o 3 giorni che non li lavo e magari c'è qualche ragnatela. Magari, sai, qualche calza col dito che spunta fuori, sai. Le calze che avevo in India, di sotto potevi contare tutte le ossa delle dita, cioè tutti i buchi. Ogni osso del piede c'era un buco, mi è stancato di cambiare le calze, finché ero rotte sotto le tenevo, capito? Perché si camminava molto in India. E i calzari del missionario, le calze del missionario, caro mio. Adesso c'è una moglie dolce, lei dice che è importante che il dito non spunta fuori, Dio la benedica. Dice che non è molto cristiano. Dice che faccio fare brutta figura a lei. Insomma, quando lavavano i piedi, io mi cambiavo le calze stirate perfette e mi lavavano i piedi. Dovevo lavare i piedi con l'acqua fredda qui, che a casa mia ce l'ho calda, cioè l'ho messa in scena.
Sì, sì,
E
sì.
lavare i piedi è nello spirito. Cosa vuoi
Sì.
lavare i piedi a questa sorella che ha 3 figlie senza marito, non c'ha pane da mangiare, gli lavi i piedi? Ma dagli un po' di cibo a sta
Sì,
poveraccia.
sì, sì.
Dagli un po' di soldi per la figlia, gli lavi i piedi, se li lava da solo i piedi. Quello che bisogna è un po' di pane, per cortesia. Quindi è un'ipocrisia. Però il punto che voglio fare è questo: noi ci laviamo i piedi spiritualmente, no? Vabbè, perché? Perché Gesù ce l'ha insegnato a lavare i piedi e fisicamente e nello spirito. Quindi cosa vuol dire? Ho imparato che la sola predica, Andrea, qual è la sola predica che tu ascolti da papà? Cos'è, l'esempio o la predica a chiacchiere?
Tutti e due.
Tutti e due.
Andrea,
hai ragione,
per chi non lo conosce, è il dritto del circo. Lui è il furbo della squadra, capisci? Tu gli fai la domanda, lui mica ti risponde alla domanda. Mm-hmm. Ti deve fare sempre una domanda per metterti nei guai. Lui è un monello di prima classe.
Hai ragione, tra tutti lui sempre fa così.
Lui ti fa una domanda, non ti risponde mai diretto. Ti dà sempre qualche frecciato a destra o a sinistra,
sì,
sono tutte piene di frecce.
io
ho frecce da tutte le parti qua. Infatti avete notato? Invece di dire il retorico sì, fa tutte e due, come dire, tu mi dai l'esempio, ma anche le prediche. Capito? Cercate di interpretare, leggere tra le righe. Grazie Andrea, so che posso contare su di te quando hai bisogno di essere umiliato. Andiamo avanti, va? Allora, la sola predica che i figli credono è quella mostrata, non predicata. È tutta qui la differenza tra Gesù e i farisei. Andrea, per cortesia, non pensare a quello che penso che tu pensi. Non pensare, papà, appunto, cerca di essere meno fariseo e più. Capisci? Io ho telepatia. Insomma, se vogliamo che i nostri figli riflettano a Gesù, noi dobbiamo riflettere Gesù, noi innanzitutto, e poi i figli lo rifletteranno.
Vero,
quindi
sì.
Non possiamo dire non fumare come fumo io, non ubriacarti come faccio io,
sì,
non
sì,
gridare
sì.
Come faccio io, quelli non ascolteranno queste cose. Guarda, l'unica predica che i figli seguono è l'esempio. Infatti io ho predicato per anni a loro e mi chiedevo come non ascoltano. Perché devo dare l'esempio.
Sì, sì, sì.
Devo dare l'esempio.
Ma ora, in quello
non sto dicendo
dire...
che io sono un grande esempio, però quel poco che riesco a concludere con queste sette capocchie, tutte quadrate in modo diverso, è solamente in base all'esempio che riesco a dare.
Ma quello possiamo dire, no? Che Giuseppe ci dà l'esempio di seguire Gesù con tutto il cuore e non amare il mondo.
Stai attento alle frecciate,
Angela. E non amare il mondo.
No, sì, è vero.
Quello sì ci dà l'esempio. Di non mischiarci con le cose del mondo, di dare a Gesù tutto il cuore. Quello sì, ci insegni con la parola, ma ci dà anche l'esempio.
E nel piccolo,
sì,
nel piccolo, cioè non è che ci riesco sempre.
No,
cioè,
lo so.
Io sto ancora aspettando il giorno che riuscirò a vivere all'altezza delle mie prediche.
Amen.
Che
sì.
Io il mio esempio non è mai stato all'altezza della mia predica. Devo essere onesto.
No, ma lo so.
C'ho anch'io un po' di fariseite.
Lo so, capisci? Perché ricevi anche tu correzioni.
È vero.
Ricevi anche tu.
Qui ragazzi, non c'è uno in comunità che non mi corregge, cominciando dal giudice John. Capisci? Qui abbiamo il giudice in cattedra. Capisci? Qui abbiamo un tribunale qui, con sei livelli di giudizio. Capisci? Ogni figlio è un livello più alto di giudizio, capisci? E io spesso sono sul banco degli imputati. Andiamo avanti?
Amen.
Guarda, andiamo alle scritture, va? Quindi andiamo a Romani 5:8, 1 Giovanni 4:10, Efesini 2:5. Guarda, ho preparato questi tre passaggi. Ce li hai lì?
Romani 5, verso 8.
Allora vai.
Ma
e poi guarda, ci fermiamo perché andiamo avanti. Va
ma
bene.
Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Quindi attenzione, poi andiamo a 1 Giovanni 4:10, 19. Allora ascolta. Dio mostra la sua grandezza che mentre eravamo peccatori Cristo è morto per noi, cioè mentre i figli sbagliano, ti trattano male, non ti rispondono con rispetto e i genitori sanno bene di cosa sto parlando, non devo dilungarmi troppo, va bene, dobbiamo mostrare amore, va bene, in questo non è che sono sempre stato un grande esempio io, più che altro a volte mi sono anche arrabbiato, era possibile che dov'è uno? Possibile che devo ripetere, eccetera. Non sono sempre stato un grande esempio di pazienza, di amore,
no,
di gentilezza. Io direi che voi sorelle mi potete insegnare notte e giorno, che voi siete, se ne nate, siete, le sorelle sono Sono così, sono gentili, dolci, amorevoli di natura. I fratelli, noi fratelli abbiamo problemi, va bene?
Voglio dire una cosa, sorry, è che tante volte io ti ho detto a te, Giuseppe, che noi abbiamo imparato da te a correggere in amore e non in anger,
In ira.
e non in ira, e non mettendo le nostre frustrazioni dentro la correzione, ma in amore con la parola. E ti abbiamo detto, ma perché tu che hai insegnato a noi di fare così, tu non lo fai? Perché tu ti arrabbi? Quindi tu sai come fare queste cose. Non è che noi naturalmente siamo dolci, non è vero? Ci
Ma
hai insegnato tu,
perché io ti ho
Giuseppe.
detto che io sto ancora aspettando il giorno che io possa vivere all'altezza delle mie prediche.
Sì, ma non è vero che noi siamo più dolci, più facili per noi. Abbiamo imparato da te questo, sinceramente.
No, ma quello che voglio dire io è che tutte le sorelle in tutte le chiese sono di solito più dolci dei fratelli. Perché la dolcezza e la gentilezza è una cosa dentro che Dio ha messo dentro le donne.
Sì,
La donna è sempre più
naturalmente.
gentile, più dolce, suo spirito sottomesso, c'ha i suoi peccati come gli uomini, ha più degli uomini,
Sì,
eccetera.
sì, sì.
Ma sto dicendo, la personalità della donna è una personalità gentile, dolce.
Dovrebbero essere
Capito? I
naturalmente, sì.
mariti dovremmo ringraziare Dio ogni giorno per le nostre mogli e per le nostre sorelle, e i fratelli per le sorelle. Questo voglio dire. Alle scritture, 1 Giovanni 4, 10, 19.
In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Noi amiamo perché Egli ci ha amati il primo. E anche Efesini 2, verso 5. Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo.
Quindi questo è l'amore, dice Giovanni, che è stato imprigionato a Patmos, dove ha scritto l'Apocalisse. Questo è l'amore, ha detto Giovanni. Non che noi abbiamo amato Dio, ma Dio ha amato noi e ha mandato suo figlio a essere propiziazione, cosa vuol dire pagamento, dei nostri peccati. Va bene? Quindi questa è la chiave per i figli. Non aspettare che il figlio ti bacia le mani, stai fresco. Mai. Il figlio è come noi prima, capito? Noi dobbiamo essere come Gesù. Il figlio è come noi con Gesù e noi dobbiamo essere come Gesù con noi. Va bene? E mai sorprendersi perché qua, perché là. Niente. Quando noi
Sì,
eravamo
sì,
alla
sì.
loro età, eravamo come loro e peggio di loro. D'accordo? Ok, io direi abbastanza, no? Vabbè,
Sì,
questo
sì, sì, sì.
soggetto
Quindi comunque la
delicato.
risposta per Giussi è che sì, il rapporto tra Dio e i suoi figli è come il rapporto tra genitori e figli e che la correzione è necessaria perché ci aiuta a crescere, a cambiare, a diventare più come Gesù.
Sì, ma guarda la misericordia che Dio ha con noi. Sì, so che Dio ogni tanto si arrabbia nella Bibbia, così, però se Dio si arrabbiasse nella maniera giusta, perché se Dio si arrabbiasse nella maniera giusta, andremmo tutti all'inferno. Invece, siccome lui di amore si arrabbia, poi
Sai, parlavo
perdona.
con i fratelli nella zona qui e dicevo che sto imparando a guardare alla correzione come a una promozione.
Certo.
Perché se io accetto la correzione, mia vita cambia, io cambio e non rimango come ero prima e divento più vicina a Gesù e cresco spiritualmente. È una promozione,
Questo
se la
solamente
accettiamo.
solo gli intelligenti lo capiamo questo.
È
E
per il
io
mio
purtroppo
bene.
non sono stato intelligente troppe volte.
E significa anche, come dice in Ebreo 12,6, significa che il Signore mi ama. Dice, il Signore corregge colui che egli ama.
E certo.
Se il Signore non mi
Se
corregge
fossimo
più,
senza la correzione.
se il Signore non mi corregge più, significa che già mi ha abbandonato, ha perso speranze, che io non posso mai cambiare perché sono una ribelle. Però se ancora mi corregge, significa che ancora ha speranza che posso crescere, cambiare e diventare come Lui mi vuole. La correzione è una benedizione. Non è facile riceverla, però vale la pena.
Giovanni 15, colui che porta frutto, mio padre, purga, pota,
Sì.
purifica,
Sì.
corregge, perché porti più
Più frutto.
frutto.
Amen.
Quindi se ci sta correggendo vuol dire che stiamo portando frutto.
Amen, amen.
In un giardino, mio padre era giardiniere, tra l'altro, no, no, non vai in giro a potare gli alberi che non danno frutto. Quelli lì gli dà solo una potazione alla base.
Sì, li abbandoni.
E poi lo trascini. Qui abbiamo bruciato un sacco di roba l'altro giorno qui. Gabriele, mia figlia, ha dato fuoco a una montagna di arbusti. Gli ho detto prepara la pompa dall'acqua che non vogliamo chiamare i pompieri. E quindi questo va bene. Se il Signore ci porta, vuol dire che stiamo portando
Amen.
frutto.
Sì.
A scuola l'insegnante corregge l'alunno che sta crescendo. L'alunno che non cresce non è neanche lì a scuola, va bene? Ci siamo, Angela? Cosa vuoi fare? Ci canti qualcosa? Vedo
Sì, ascoltiamo una canzone.
un'espressione musicale
Stavo cercando una canzone qui,
nel
però
tuo viso.
credo che una canzone bella è quella di Marcello Marocchi, Il Seminatore, che anche è collegato al messaggio che segue dopo su come essere discepoli per Gesù. Diamo a Gesù 100% o gli diamo 30%, 60% o quanto del nostro cuore?
Quindi questo è il messaggio che segue.
Sì.
Cioè il messaggio che si chiama dopo aver ricevuto la salvezza di Gesù, una decisione per tutti noi, discepoli o religiosi. Dopo che siamo nati di nuovo, c'è una grossa decisione da prendere. Cosa vogliamo fare con questa salvezza? Vogliamo diventare cristiani religiosi o cristiani discepoli?
Amen.
La decisione dopo la salvezza.
Amen.
Sacca bianca, di buon mattino arriva sui suoi.